Stasera dovrebbe essere la decima lezione. Credo che sia la decima. In realtà sarebbe l'undicesima. Non abbiamo iniziato. In realtà, sì. Dalla prima riunione, dal 7 settembre. Allora, Romani, capitolo 8. Se sei spirituale lo devi capire, lo devi ricevere per rivelazione. Romani 8:14. Romani 8 dal verso 14 in poi. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Abbiamo detto più volte che questo può essere anche tradotto in diversi modi, nel senso che si possono anche interscambiare a volte le parole, e quindi a volte letto in questa maniera, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, a volte sembra che se magari uno non è condotto dallo Spirito di Dio, allora non è figlio di Dio. Ma il senso in realtà non è questo. Il senso che Paolo vuole dire è che tutti coloro che sono figli di Dio hanno questa eredità nella loro vita, hanno questa ricchezza nella loro vita. Cioè tutti i figli di Dio sono condotti, hanno la possibilità di essere condotti dallo Spirito di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo, in realtà. Gridiamo. Per il quale gridiamo. E in realtà io mi rendo conto, un po' girando, quanto sia a volte difficile e quando sia a volte fastidioso anche per coloro che si reputano figli di Dio chiamare Dio papà. Alcuni hanno detto: mi dà fastidio, credo che sia poco rispettoso, credo che sia in realtà qualcosa che non lo rappresenti. In realtà padre è più rispettoso, no? E mentre in realtà la Bibbia ci dice ci rivela qualcosa di meraviglioso, che lo Spirito Santo che è venuto ad abitare dentro i nostri cuori è lo Spirito di Cristo, e lo Spirito di Cristo grida Abba Padre. E perché ora lo spiegheremo stasera. Abba Padre, cioè papà, padre. Pensate che la parola Abba nel Nuovo Testamento, che è scritta in greco, è una delle pochissime parole che sono state mantenute in ebraico. La parola Abba nel testo greco non è greco, la parola Abba è ebraico, ed è una delle pochissime parole nel testo greco, quindi nel Nuovo Testamento, che non sono state tradotte. Questo è importante, è uno spunto di meditazione molto importante. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, coeredi con Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. E abbiamo detto la volta scorsa, vi ricordate, abbiamo fatto una precisazione per quanto riguarda il discorso dell'essere coeredi con Cristo. Che significa essere coeredi con Cristo? Abbiamo visto questa progressione straordinaria, che noi se siamo figli già questo è straordinario, ma siamo anche eredi, e questo è meraviglioso. E dice che siamo eredi di Dio, ma ancora di più siamo coeredi con Cristo. Significa che noi tra noi e Cristo davanti al Padre non c'è alcuna differenza. Ed è, noi abbiamo bisogno di sentirci dire continuamente queste cose, perché ce le dimentichiamo, vero? Abbiamo continuamente bisogno di sentirci dire queste cose, di quanto siamo importanti per il Padre, di quanto siamo amati dal Padre, di quanto siamo preziosi per il Padre, di qual è la nostra posizione in Cristo, della nostra autorità, della nostra posizione, della nostra eredità, della nostra autorità, di quanto è potente il nome di Gesù, di quanto è straordinaria la sua grazia nella nostra vita, di quanto è meraviglioso e potente il progetto e il piano di Dio per noi, i suoi disegni, i suoi sogni, i suoi piani, i suoi propositi. Abbiamo bisogno continuamente di ascoltare la buona notizia che è il Vangelo. Alleluia. La buona notizia, non la cattiva notizia. Il Vangelo è buona notizia. E molti non credono, molti cristiani, molti credenti non credono che il Vangelo sia semplicemente una buona notizia. Una cattiva notizia, dice il mondo sta per finire, e volevo incoraggiarvi con questa notizia, dice Gesù sta per tornare, ma a volte non è una bella notizia per alcuni che Gesù sta per tornare, dice io mi ammaledare prima, prima che Gesù ritorni, fammi fare un viaggio di nozze, eh? È vero o no? No? Cioè chi ha dei figli già dice no signore ritorna. Per chi ancora non ha gustato la bellezza della vita, magari se tu gli dici Gesù sta per tornare, dico, non può andare un pochettino, dice ma per 2000 anni a tornare, c'è giusto e allora a volte certe cose anche dette in una maniera così molto religiosa perdono il loro valore, perdono la loro essenza, no? Perché anche sul ritorno di Gesù ci sono mille insegnamenti, sono tante linee di pensiero, il rapimento della Chiesa, molti non credono nel rapimento della Chiesa, molti credenti cristiani e ministri di un certo livello, perché? Perché la Bibbia, attraverso la Bibbia tu puoi anche dimostrare che in realtà il rapimento non ci sarà. Però sono cose che a noi non interessano, nel senso che alla fine noi possiamo
che era la cultura filosofica del testo interessa.
No, nel senso che a volte noi ci creiamo dei problemi. Sì, nel senso che ci sono delle tante linee di pensiero, no? E a volte tante linee di pensiero a volte ci possono portare anche un po' in confusione. Cosa significa? Cosa voglio dire con questo? Che a volte studiando sull'escatologia, sugli ultimi tempi, il ritorno di Gesù, il rapimento della Chiesa, i 1000 anni e Satana che sarà legato, eccetera, eccetera, a volte questo ci leva, sposta la nostra attenzione dal vivere la nostra vita quotidiana al tanto che vado a lavorare, tanto Gesù sta per tornare, no? Tanto, e quindi è così importante applicare il messaggio della buona notizia alla nostra vita quotidiana. Oggi le persone hanno bisogno di sentire la buona notizia. E quindi siamo figli, siamo eredi di Dio, siamo coeredi con Cristo, questo ci fa comprendere quanto siamo importanti. Guardate questa scrittura straordinaria in Giovanni al capitolo 17, l'abbiamo già letta diverse volte, ma ci fa sempre bene ascoltarla e rileggerla. In Giovanni 17:23 Gesù ci rivela quanto realmente ci ama il Padre. Il versetto 23: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato te, come hai amato me. Ci rendiamo conto che siamo amati nello stesso modo in cui Gesù è amato? E Gesù stava parlando degli undici. E Gesù stava parlando anche di colui che lo avrebbe tradito dopo qualche ora. Pensate un attimo alla potenza della grazia di Dio. In Matteo 10 Gesù ha detto: chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nel cielo. Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte. Gesù lo ha rinnegato davanti al Padre? Sì o no?
No.
Assolutamente no, lo ha restaurato. Ecco perché certe cose che Gesù insegna devono essere viste in un contesto di grazia, in un contesto anche in quello del fatto che lui ancora non aveva espiato i peccati dell'umanità.
Posso dire una cosa, però è strano, perché come succede nella vita, ci sono i comuni che hanno la legge della 3:8, che significa che danno lavoro solamente a delinquenti, non giuro,
sì.
Quelli che escono dal carcere, e così mi sembra che sia la stessa cosa che c'è nella vita, perché le persone, i ragazzi per bene che cercano lavoro non ce l'hanno. Se tu ti fai un mese di carcere, 2 mesi di carcere, ti danno con la legge 3:8 400 euro una cosa.
Sì.
No, ma no, 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 no. Conosci il mezzo, una cosa che non ti conosci.
No, di che cosa stiamo parlando? Nel senso che a volte quando... Perché ho fatto questo esempio? Perché a volte noi leggiamo ciò che è scritto, no? Anche quello che Gesù dice, e a volte lo possiamo anche applicare in maniera letterale e possiamo gettare dei giudizi sopra la vita delle persone facendole sentire ormai definitivamente escluse o definitivamente perdute, no? Perché Gesù l'ha detto. Ma Gesù l'ha detto, Gesù ha anche fatto determinate cose. Gesù ha anche detto: se la tua mano ti porta a peccare, tagliala. Ok? Cioè, saremmo tutti monchi, saremmo tutti senza mani, senza occhi, senza piedi, senza denti, saremmo tutti senza niente. Allora Gesù ritorna ora. Comprendete? La comprensione dell'amore di Dio è talmente importante ed è l'unico filtro con il quale noi dobbiamo leggere la scrittura. La grazia di Dio è l'unico filtro con il quale noi dobbiamo e possiamo, perché se no la scrittura diventa una spada che uccide, invece di utilizzarla contro il nemico la utilizziamo gli uni contro gli altri, perché alla fine non c'è salvezza per nessuno. Pietro, quando il gallo cantò, andò, dice la Bibbia, pianse amaramente. Vi posso dire una cosa? Pietro sperava che Gesù non risuscitasse mai.
Perché
aveva paura del giudizio. E quando lo ha visto negli occhi, lo ha chiamato. Vi ricordate l'angelo quando apparve in Marco 16 a Maria e alle altre donne che erano venute per imbalsamare Gesù? E disse: andate a dire ai discepoli e a Pietro che egli mi precede in Galilea, come egli vi ha detto. Andate a dire ai discepoli e a Pietro. Vi ricordate in Luca 21 quando Gesù dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano? E Gesù ha detto a Pietro: io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Gesù gli ha profetizzato esattamente quello che stava per accadere. E quando Giovanni rinnegò Cristo davanti per 3 volte, addirittura imprecando, dice la Bibbia, Pietro rinnegò Cristo per 3 volte imprecando, e il gallo cantò, dice la Bibbia, quando il gallo cantò Gesù guardò Pietro. E in quel momento Pietro, dice, si alzò e corse via e pianse amaramente. Lui si sentiva totalmente finito e totalmente terminato, mentre in realtà in realtà era soltanto un nuovo inizio per lui. E quando Gesù incontrò il suo sguardo lì nel lago di Galilea, dopo aver fatto una bella colazione a base di pesce fritto e pane, di pesce e pane abbrustolito sul fuoco, lo guardò negli occhi e gli disse: Simone, figlio di Giona, mi ami tu? E glielo chiese per quante volte? Tre volte. Per tre volte Gesù, Pietro lo rinnegò, e per tre volte Gesù gli chiese, gli fece la stessa domanda. Ora la risposta a quella domanda non serviva a Gesù, serviva a Pietro, perché in quel modo Gesù letteralmente guarì la sua anima e guarì anche l'immagine di se stesso, e gli disse: pasci i miei agnelli. Guardate Gesù come restaura la vita delle persone, come restaura la vita di coloro che realmente hanno il desiderio di fare la volontà di Dio e che in un modo o in un altro cadono come tutti gli altri. Io quando arriverò dall'altro lato, la prima persona che mi vado a baciare è Pietro, perché è la persona che più di chiunque altro oggi ci incoraggia, più di chiunque altro. Paolo mi fa un po' di antipatia, perché non è scritto nessun suo difetto, non parla mai male di se stesso, mentre di Pietro sono scritti pure gli starnuti che faceva, tutte le cose brutte. A chi di noi piacerebbe che tutte le nostre cose brutte e tutti i nostri peccati fossero scritte nella Bibbia? Ti piacerebbe? No, non credo. Pietro, questa era una vecchia battuta, insomma, che era, dice, era arrabbiato con Gesù perché gli aveva guarito la suocera. Noi siamo eredi di Dio e siamo coeredi di Cristo. Siamo davanti al Padre, abbiamo la stessa identica importanza. Abbiamo lo stesso identico valore. Dice in Efesini al capitolo 2, andiamolo a leggere. Guardate che bella questa espressione che Paolo usa in Efesini al capitolo 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete stati salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Attenzione al versetto 7, che raramente si predica o si insegna su questo versetto. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Cioè il verso 6 è legato al verso 5, in realtà è tutto legato, ma Paolo sta volendo spiegare un concetto fondamentale. Dice: il fatto che la grazia di Dio sia arrivata a voi e che ha fatto di voi ciò che oggi siete, e Dio l'ha fatto per mostrare nell'età a venire le eccellenti ricchezze della sua grazia. Cioè voi siete la dimostrazione del suo amore e della sua grazia. Voi siete la dimostrazione del suo amore e della sua grazia. Quindi lui ha fatto un'opera in voi, ma non soltanto per voi, ma per mostrare a tutti quanti quanto lui è buono e quanto lui è pieno di misericordia. Il versetto 6 dice: noi siamo seduti nei luoghi celesti, e dice il versetto 6, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ora ditemi, quante volte durante una giornata ti senti realmente seduto nei luoghi celesti? Dai, onestamente. Ecco perché è importante per noi ascoltare, riascoltare la parola, ascoltare il messaggio, ascoltare la buona notizia, perché ci rende coscienti di una realtà già esistente. La religione ti pone delle condizioni per arrivare nei luoghi celesti. Dio ti dice: no, questa è la mia condizione per te, cioè tu devi credere che è così. Guardate in 1 Samuele, il capitolo 2, il versetto 8, questa espressione bellissima di Anna, la mamma di Samuele. Prima Samuele, capitolo 2, il versetto 8, è un canto profetico quando lei viene esaudita, una donna sterile, Dio le concede di rimanere incinta e di partorire uno dei più grandi profeti della storia di Israele e della storia dell'umanità, in realtà, un certo Samuele. Versetto 8: egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare cosa? Un trono di gloria. Noi siamo seduti nei luoghi celesti su un trono di gloria. Lo ripeto. Noi siamo seduti nei luoghi celesti su un trono di gloria e non dobbiamo mai dimenticare dove eravamo. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame. Quanti sanno cos'è il letame? La cacca di animale, lo sterco. Sapete quando viene utilizzata questa espressione nel Nuovo Testamento da Paolo? Quando parla della conoscenza. Quando dice tutto questo per me era tale spazzatura, in realtà la parola non è spazzatura, è letame. Paolo usa questa stessa parola, letame. Io ho lasciato andare questo letame per afferrare l'eccellenza di Cristo. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e far ereditare loro un trono di gloria. Ti rendi conto che il sangue di Gesù ha fatto di te un re, un sacerdote? Ti rendi conto che Dio ha fatto di te una regina e una sacerdotessa? No, non te ne rendi conto, lo so che non te ne rendi conto, perché è difficile. Perché viviamo bombardati di notizie che vogliono buttarci giù e non vorranno mai, il nemico non vuole che tu ti senta in realtà ciò che sei veramente. Rosy, tu sei una regina. Sapete perché la Bibbia non dice che noi siamo principi? Perché in realtà se il re è vivo, i figli del re non sono re, sono principi, vero? Perché invece la Bibbia non dice che noi siamo principi, la Bibbia dice che noi siamo re. Perché Gesù è il re in realtà se suo padre è vivo? Questo è molto importante per noi comprendere, perché questo è un principio del regno.
Non è la stessa cosa.
Gli andati, perché lui è lo spirito, ha fatto la parola fatta da carne. Perciò significa che lui.
Ma noi non siamo parola fatta carne.
Ma Gesù lo è stato.
Sì, ma noi no. Perché noi siamo re e non siamo principi? C'è un principio che è bello, quando lo andiamo a studiare, andiamo a comprendere anche come funziona il regno di Dio. Faccio un esempio: se un re sta regnando nella sua terra, perché un re, un regno in realtà è un territorio, è un luogo, no? Un regno è delimitato da confini. Finché il re è in vita, il figlio in realtà non è un re, è principe. Quando il re muore, il principe diventa re. Ok? C'è solo un modo come il principe può diventare re, mentre il re è in vita. Può letteralmente estendere il suo regno in un altro territorio e dichiarare che quello è un'estensione del regno, e quindi il figlio lascia quel territorio e va in un altro territorio che viene chiamato regno, dove viene esteso il regno, e lui là diventa il re, non più il principe.
E se il padre va in quel territorio, perché manda il padre, se il padre andasse là, si dovrebbe essere il principe, senso che è proprio la mancanza di pace sul territorio che lo fa diventare,
che lo fa diventare re. Quindi la cosa importante è noi comprendiamo che noi oggi Gesù è venuto a portare il regno dei cieli sulla terra, ha esteso il regno sulla terra e ha fatto di noi i re, perché egli è il re dei re. Di quali re? Egli è il Signore dei Comprendete che quando Dio crea l'uomo e gli dice domina, regna, io sono re in cielo, ma il mio regno è esteso sulla terra e tu sei il re di questa terra. È talmente meraviglioso, è talmente grande, cioè Dio mette te nella condizione di regnare. Pensate un attimo a Gesù. Pensate come regnava Gesù. Pensa un attimo a Gesù. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Lui era il re, è il re, e noi siamo i re sui quali lui regna. Ma la cosa bella è che noi siamo seduti sullo stesso trono. Ti rendi conto di quale autorità lui ti ha investito e di quale eredità lui ti ha consegnato nelle mani? Ed è talmente fondamentale comprendere qual è la nostra posizione, qual è la nostra identità. Tutto parte da là. Tu devi sapere ed essere cosciente di chi sei. E quando tu realizzi chi sei, tu realizzi cosa hai ricevuto in eredità e quindi qual è la tua opportunità di operare e quindi la tua autorità. Noi siamo eredi, guardate cosa succede, guardate cosa è scritto in Galati. Voglio farvi vedere una cosa che già abbiamo studiato qualche lunedì fa, quando abbiamo parlato di figli o creature. Però questa sera andiamo un po' più in profondità su questo. Capitolo 4 di Galati, versetto 6, no, dal versetto 4, dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida, cosa grida? Abba, padre. Perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ora, Paolo spiega il concetto di adozione, ok? Paolo spiega il concetto di adozione. Che cos'è questa adozione di cui parla l'apostolo Paolo? La Bibbia dice che siamo stati adottati, però dobbiamo, stasera voglio farvi vedere alcuni particolari di questo. Paolo sta spiegando qualcosa che riguarda la cultura di quel tempo. E sempre in Galati, leggiamo dal versetto 3, dal capitolo 3 al versetto 18. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge, essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni. Finché non fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa, essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora, il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, attenzione qua, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto precettore. Perché voi dunque tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora dunque, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Attenzione a cosa c'è scritto qua. Paolo non scrive nel capitolo 4, versetto 1, Paolo sta continuando. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo, come gli dice? La parola è minorenni. Paolo sta descrivendo qua la condizione dell'umanità al di fuori di Cristo. Mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sotto la legge, sottoposto alla legge, per riscattare, per riportare a casa quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Che significa che siamo stati adottati? Paolo sta descrivendo qualcosa che succedeva a quel tempo, ma succede ancora oggi in Israele. Il nostro concetto di adozione è un concetto, purtroppo, che quando noi lo affrontiamo con la nostra cultura, lo interpretiamo con la nostra cultura, noi perdiamo il senso e quindi la ricchezza spirituale di quello che ci sta dicendo Paolo. Che significa che siamo stati adottati da Dio? Se lo intendiamo con il nostro, con la nostra cultura, noi, il primo nostro pensiero è un bambino del terzo mondo che viene adottato, portato a casa di una famiglia del primo mondo, chiamato, che riceve un nuovo nome, viene inserito nello stato di famiglia e acquisisce tutti i diritti di figlio. Ma guardandosi allo specchio, lui è scuro, papà e mamma sono chiari, e di conseguenza sì, riceve l'amore del padre e della madre, eccetera eccetera, ma alla fine sa che i suoi genitori biologici non sono quelli, e che in ogni caso viene da una terra lontana, è stato tirato fuori, è stato sradicato dalla sua terra, ok? E di nuovo messo radici in una nuova terra, in una nuova famiglia, eccetera eccetera. Questo è il nostro concetto di adozione. Quando Paolo scrive dell'adozione, non sta parlando di quello che è il nostro concetto, sta parlando di un'altra cosa. E qual è questa cosa? Molto semplice. A quel tempo, come succede ancora oggi nelle famiglie ortodosse, i bambini nascevano in casa, naturalmente erano figli di papà e mamma, ma all'età di 7-8 anni venivano mandati fuori di casa e venivano consegnati ad un precettore, a un tutore, a un amministratore, e per 5 anni dovevano imparare a memoria la legge, la Torah. Fuori di casa, proprio fuori di casa, proprio dei collegi, letteralmente, vedi e proprio. È come andare in collegio a tutti gli effetti. Alcune strutture erano proprio così, cioè proprio uscivano fuori casa e i genitori non avevano più autorità sopra la loro vita, perché venivano consegnati nelle mani di maestri. No, no, non era una scuola, erano proprio letteralmente uscivano fuori di casa, vivevano fuori casa. Ok? E erano minorenni e, come dice qua al versetto capitolo 4 versetto 1, ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Cioè il maschio viene messo fuori casa, perché erano i maschi che venivano, che chiaramente avevano questo processo di crescita, no? Il primogenito in maniera particolare, che era erede con la doppia eredità secondo la cultura ebraica, minorenne, usciva da casa e benché fosse signore di tutto, cioè colui che doveva ereditare tutta l'eredità del padre, lontano da casa non poteva esercitare la sua autorità. Ed era come un servo. Guardate Paolo cosa sta spiegando, e sta spiegando la nostra vita prima di conoscere Cristo. Paolo sta adattando questo principio e questo modello al mondo. E dice: eravamo sotto un precettore, e quello che lui chiama i precettori, la legge, per i pagani, lui dice al versetto 3, così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Nati in casa, nati figli, ma arrivato a un certo punto qualcosa è successo che ci ha portato fuori di casa e ci ha portato a stare sotto gli elementi di questo mondo. E benché fosse il padrone, il signore di tutto, era come un servo perché era fuori casa. Pensate al figlio al prodigo, ok? Fate questi paragoni, questi parallelismi con il figlio al prodigo, la pecora smarrita, la dramma perduta. La dramma non perde il suo valore, perde il suo valore perché non è più nelle mani del padrone, ma non perde il suo valore. La pecora è sempre pecora, ma come può dare il meglio di sé se è lontano dal gregge? Non è un problema di natura, è un problema di dove sei. Allora Paolo dice che quando arriva il compimento del tempo, il figlio ritorna a casa. Questo processo che viene chiamato poi Bar Mitzvah, ancora oggi, è il ritorno del figlio, non di un estraneo, il ritorno del figlio minorenne, ritorna a casa. E in questo processo lui all'età di 12 anni nella cultura ebraica diventa maggiorenne, perché nella cultura ebraica ortodossa tu diventi maggiorenne a 12-13 anni, e questo rientro a casa, questo tornare a casa si chiama adozione. Stesso figlio, stesso padre, il figlio che ritorna a casa viene adottato. Perché? Perché dice: noi stiamo adottando un uomo, è uscito un minorenne ed entra un maggiorenne. Il figlio che era a casa chiamava suo padre Abba, ma quando torna a casa non lo chiamerà più Abba, lo chiamerà padre. Ma nella cultura ebraica il concetto di Abba padre è questo. Il concetto di Abba è che i bambini minorenni possono permettersi di chiamare il padre Abba, perché questo spiega un rapporto particolare del bambino nei confronti del genitore, cioè dove il bambino non ha delle responsabilità perché è ancora minorenne, quindi può, tra virgolette, non disubbidire, ma se gli viene detto papà dai, papà dai, non mi va. Ma quando il figlio ritorna a casa e diventa maggiorenne, si assume le sue responsabilità e non potrà più dire questa cosa non la voglio fare. Dirà: qualunque cosa tu mi darai, io la farò. Vi ricordate Gesù nel Getsemani quando andò a pregare? Come pregò? No, Abba, fa che questo calice passi, ma Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Abba, fa che questo calice passi in me. Senza tenere conto di quello che Gesù sta dicendo, perché sono due, è una preghiera divisa in due in realtà. Fa che questo calice passi da me, o per dire risparmiamelo, Abba. Sì, ancora minorenne, uno che non vuole prendersi la sua responsabilità. Ma è come se poi Gesù, come il figliol prodigo, ritorna in sé, dice: no Padre, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Cioè il figlio responsabile che si assume la sua responsabilità e assume l'identità del maggiorenne che dice: sono venuto per questa realtà, in questo mondo. Comprendete che l'adozione non ha a che fare con degli estranei, ha a che fare con dei figli nati in casa che sono ritornati a casa e che riprendono in mano l'eredità, riprendono in mano la loro identità, la loro eredità e la loro autorità, perché da quel momento in poi possono esercitare queste tre cose nella casa e nella società. A 13 anni sei un maggiorenne e quindi entri nella vita della società a tutti gli effetti. Ed è straordinario questo principio, perché ci fa comprendere che tutto quello di cui noi possiamo parlare è legato alla tua identità e ti sgancia da te stesso, ti sgancia dai tuoi alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, e ti aggancia letteralmente a quella che è la tua natura. Non al tuo carattere, alla tua natura, non al tuo stile di vita, alla tua natura. Quando tu comprendi la responsabilità che tu hai, in realtà il tuo carattere cambia. È vero o no? Ed è talmente bello questo concetto, perché ci fa comprendere che in un modo o in un altro, in un modo o in un altro, la nostra vita è legata a Lui per sempre, è sempre stata legata a Lui e sempre lo sarà. Siamo amati da sempre e saremo amati per sempre. Apparteniamo a Lui da sempre e apparterremo a Lui per sempre. Guardate in Genesi, capitolo 1. Genesi 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio, abbia regno, abbia autorità sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi. Qual è la prima parola che l'uomo ascoltò dalla bocca del Padre? Ti benedico. Che bello. La prima espressione, la prima frase che l'uomo sentì quando aprì gli occhi e ebbe la capacità di dire è: ti benedico. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi. L'uomo non è stato creato per l'inferno. L'uomo è stato creato per la terra. L'uomo è la creatura di Dio, l'uomo è il figlio di Dio. Adamo ha corrotto l'uomo, Gesù è venuto a ripristinare l'uomo nel suo rapporto con Dio e nel suo rapporto sulla terra, con la terra. Gesù è venuto a ripristinare il rapporto di Dio con l'uomo e il rapporto di Dio con se stesso. Guardate cosa è scritto al capitolo 2, versetto 5, versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno in cui Dio l'Eterno fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Finché l'uomo non iniziò a coltivare la terra, non spuntarono alberi. Perché nella creazione è scritto che Dio crea la vegetazione. E subito dopo è scritto, non c'è la vegetazione. Vedete quanto è profondo quello che noi stiamo leggendo, quello che stiamo studiando. Dio crea, ma aspetta che prima di tutto l'uomo come autorità agisca, perché finché l'uomo non agisce, le cose non accadono. Lo ripeto, Dio dà a noi ogni cosa in forma di seme. Dio non ti dà una pianta, Dio ti dà un seme, e in quel seme c'è la pianta, ma finché tu non la coltivi, quella pianta non crescerà. Al capitolo 1, no, abbiamo letto che Dio ha creato la natura, ha creato tutta la vegetazione, è vero, no? È scritto. Ma al capitolo 2 è scritto: non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che la coltivasse. Come per dire, è tutto pronto, aspetto solo te. La guarigione è pronta, aspetto solo te. Il lavoro è pronto, aspetto solo te. La benedizione è pronta, c'è solo bisogno di qualcuno che ci crede. È tutto lì in forma di seme, c'è solo bisogno di qualcuno che annaffi. Ora dovremmo andare a studiare il concetto del coltivare la terra, perché qua è bellissimo. Quando noi parliamo di coltivare la terra, noi pensiamo ad Adamo, cagano terra, a zappa, Eva, fammo caffè. Sudava tutto nudo, perché era nudo,
nudo
cagano, nudo cagano, e calco fazzoletto, no? Comprendete, quando andiamo a studiare determinate cose è particolare. Capitolo 2, versetto 15: l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Ora, la Bibbia dice che l'erba spuntava da sola, però l'uomo la doveva coltivare. In che senso la doveva coltivare? Allora, l'acqua non ce la va a mettere, perché c'era, dice, un vapore che saliva da, è scritto al versetto 6, dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo, quindi non c'era bisogno di pioggia. La prima volta che si parla di pioggia nella Bibbia è nel diluvio. Quindi il mondo non era irrigato dalla pioggia, perché non esistevano le nuvole, non c'erano le stagioni, perché si viveva l'eternità prima del peccato. Non c'era la fatica, perché non c'era stata ancora la maledizione sulla terra, non c'era il sudore, non c'erano spine, non c'erano triboli. Ma che tipo di coltivazione doveva fare Adamo? Ciao, mi piacerebbe questa vita. Una vita senza malattie, che vita monotona. Una vita senza fatica, che vita monotona. Una vita senza freddo, senza caldo, che vita monotona. Poi come li mettiamo? Comprendete che noi non abbiamo alcun concetto di cosa sia l'eternità e che quindi quando parliamo di cose spirituali ne parlano asini, abono. Noi non riusciamo ad entrare nel concetto dell'eternità, il concetto del tempo che scorre, tic tac, tic tac, tic tac. Non esisteva. Non esistevano le stagioni. Non c'era freddo, non c'era caldo. Comprendete? Non c'era la stanchezza. Non si andava a dormire per la stanchezza o per la fatica, perché non c'era fatica. Non andava a fare la doccia e chiedere sull'ora. Ci sono dei concetti, quando tu vai a studiare certi concetti che riguardano il giardino dell'Eden o l'uomo prima della caduta, tu vai in estasi. Adamo riusciva a controllare tutte le leggi fisiche. Qualcuno insegna che proprio perché Gesù ha camminato sulle acque, Adamo camminava tranquillamente sull'acqua, perché non era soggetto alle leggi fisiche, perché lui era il re. Dominava su tutto, addirittura si dice che Adamo riusciva a respirare sott'acqua per dominare il mare. Quando tu entri nel concetto della Genesi e cominci a studiare determinate cose che non sono scritte solo in Genesi, ma fai i paragoni tra primo Adamo e ultimo Adamo, ti rendi conto che c'è una cosa straordinaria che tu puoi andare a tirare fuori. Anche sì. Però il comprendere è... Certe cose, quando noi diciamo che Gesù è venuto a restaurare l'uomo, di cosa stiamo parlando? Quando Gesù dice chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, non parliamo semplicemente dei miracoli, già questo sarebbe straordinario. Proprio in questi giorni alle conferenze abbiamo visto dei miracoli straordinari, abbiamo visto gambe che si allungavano, ragazzi totalmente sviati, piegati nella presenza di Dio, piange, vite cambiate. Il primo giorno, senza neanche parlare, senza neanche pregare, abbiamo visto delle cisti che scomparivano. Alla fine del culto la gente testimoniava di cose scomparse dal loro corpo. Quando la presenza di Dio, quando rilasci il messaggio della buona notizia, la gente comincia a ricevere, neanche bisogno di imporre le mani su certe cose. Perché? Perché l'atmosfera diventa talmente surreale, talmente straordinaria, che i miracoli accadono come se niente fosse. E quando tu entri nel concetto dell'eternità, quando entri nel concetto della autorità, quando entri nel concetto della eredità di Dio, del muoverti come Cristo si muoveva, del dire le cose come Cristo le diceva, del saper ascoltare la voce di Dio. Se Gesù ha detto in Giovanni 5,19, io non faccio nulla se non quello che vedo fare al Padre, dice il versetto 19, e in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al Padre. Le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il figlio. Se tutti noi ci muovessimo così, noi il pastore, non il superministro, ma come corpo, se ci muovessimo così, fai le cose sulla base di quello che vedi fare al Padre. Ecco perché Gesù non sbagliava mai. Cioè perché lui era il figlio di Dio? No, era una scelta. Lui ha deciso di fare solo quello che vedeva fare al Padre. Lui ha detto, io avrei tante cose da dirvi, ma vi dico soltanto quello che ho detto. Ecco perché chi crede in me farà anche egli opere che faccio io. Cioè tu credi che tu puoi vivere allo stesso livello al quale io vivo? disse Gesù, se tu ci credi, ogni cosa è possibile. Puoi credere di amare coloro che ti stanno facendo del male, perché non riguarda semplicemente i miracoli, ma perdonare è uno dei grandi miracoli che Gesù fece. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, mentre gli stanno piantando i chiodi nelle mani. Noi chiediamo subito vendetta. Cristiano sì, cretino no, diciamo subito, e vogliamo subito stabilire i nostri diritti. Chi crede in me, farà anche egli l'opera che faccio io sono il re dei re, ha detto Gesù. Io metto voi in una condizione di regnare, se credete voi regnerete. Io sono erede, voi siete eredi con me della stessa identica eredità. Non è un'eredità divisa in parti uguali, è la stessa eredità data a tutti quanti. Noi non dobbiamo dividerci l'unzione, tutta l'unzione dello Spirito Santo è sopra la tua vita, non una parte, tutta. È lo Spirito senza misura, perché Dio è Dio nella tua vita come lo è nella mia vita. Non, tu non hai una parte di Dio e io un'altra parte. Dio non deve dividersi, Dio è pienamente Dio in ogni parte del mondo, nella vita di ogni singolo essere umano che crede in Lui. Dio è presente in maniera totale, piena ed eterna. E quando noi entriamo nella rivelazione di chi siamo, di ciò che Lui ci ha fatto diventare, non noi. La religione ti porta a sforzarti per cercare di raggiungere degli standard, mentre Dio dice no, io ti ho preso dalla polvere e ti ho messo a sedere qui. Ma quando? Prima della fondazione del mondo. Tu eri già con me. Siedi e regna. Salmo 110, andiamo alla conclusione. Salmo 110. Versetto 1. L'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza, domina in mezzo ai tuoi nemici. Siedi alla mia destra finché io faccio dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Guardate Gesù, quando Paolo parla di Cristo in Prima Corinzi al capitolo 15. Versetto 24. Poi verrà la fine quando egli rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato e ogni potestà e potenza. Versetto 25. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Lo rileggo. Versetto 25. Bisogna infatti che egli regni. Non so se tu sai che Gesù sta regnando ora. Bisogna che egli regni finché, dice, versetto 25, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Come regna oggi Cristo sulla terra? Il re come sta regnando oggi nell'estensione del regno del Padre? Attraverso i suoi re. Egli è il re dei re. Noi siamo stati fatti re in virtù del sangue, non in virtù della nostra condotta. Noi siamo re non perché siamo bravi, ma perché Lui è bravo. Ma chi di noi potrebbe regnare sulla base della propria serietà personale, della propria integrità morale? Chi di noi potrebbe regnare sulla base, cioè come fa a regnare lui con quei capelli fatti in quel modo? Faccio un esempio. Ed è straordinario sapere che Dio si fida di lui e che vuole fare con lui cose straordinarie. Con quei capelli. Cioè lui è entrato e mi ha chiesto come sto. E ho detto no, dimmelo tu come stai con quei capelli. Cos'è che ti ha spinto? Scherziamo naturalmente. Ma ci rendiamo conto del fatto che Dio si fida di noi? Ci rendiamo conto del fatto che Dio ha fiducia in noi? Lui ci ha preso dalla polvere, ha preso il misero della polvere e l'ha tirato fuori dall'etame e lo ha fatto sedere con i principi e ha fatto ereditare un trono di gloria. Alleluia! Non so voi, ma queste notizie mi rendono felice, no? Mi rendono felice, è la buona notizia questa qua. Lui si fida di te e lui desidera che tu manifesti la sua gloria e che tu estendi il suo regno e che il diavolo sia sotto i tuoi piedi. Per fare questo devi smetterla di essere evangelico. È proprio è una clausola. Non puoi regnare finché sei evangelico. Non puoi. Eh? Comprendete di cosa stiamo parlando? Cioè la religione, qualunque essa sia, ti corrompe. La religione, qualunque essa sia, perverte la semplicità e la bellezza del messaggio del Vangelo, della buona notizia. Perché la religione, qualunque essa sia, e per quanto buona può essere, cercherà sempre di dirti tu devi fare qualcosa per meritartelo. Tu devi fare qualcosa per meritartelo. Mentre la grazia di Dio ti sgancia da te stesso, ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva e ti fa innamorare di Gesù. Non siamo sottomessi a Lui per paura o perché dobbiamo raggiungere un premio, ma è una sottomissione per amore. Eppure dice la Bibbia che siamo seduti nei luoghi celesti con Lui, allo stesso livello, siamo coeredi con Cristo. Chi crede in me anche le egli, le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Perché? Perché Dio ti ha abilitato nella tua identità di figlio e di erede a poter ricevere tutto quello che Cristo ha e a fare tutto questo, tutto quello che Lui ha fatto. E concludo con Atti capitolo 3. Atti capitolo 3, il versetto 1. Alleluia. Seguitemi in questi ultimi 5 minuti perché c'è qualcosa di molto più profondo di ciò che è scritto, è una rivelazione che deve entrare nei nostri cuori. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, era mezzogiorno, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di Sonara, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio, perché gli zoppi non potevano entrare nel Tempio nella cultura ebraica. Gli zoppi non potevano entrare nel Tempio, sapete perché? È una cultura che veniva data da quando Davide prese la roccaforte di Jebus, che era Gerusalemme, e i Jebusei dissero, prima che Davide arrivasse, disse anche i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. E da lì, dice, iniziò quel detto che diceva: gli zoppi e i ciechi sono odiati da Davide. Vi ricordate? È scritto in 2 Samuele, al capitolo 5. E ci fu questa cultura, da questa espressione, praticamente gli ebrei hanno preso questa espressione e hanno dichiarato che nel Tempio non dovevano entrare gli zoppi e i ciechi, perché erano odiati da Davide e quindi non erano ammessi e amati da Dio. E in Matteo 21, quando Gesù entra nel Tempio e purifica il Tempio e caccia via, cambia monete, cambia valute e dichiara: questa è casa del Padre mio, voi ne avete fatto un covo di ladroni, ma questa è casa di preghiera per tutte le nazioni, dice la Bibbia, subito dopo guarì tutti gli zoppi e tutti i ciechi. Non è straordinario Gesù? Non è meraviglioso? Cioè Gesù ci faceva apposta. Qualcuno diceva di andare a Gesù: ma non devo stare muto, guarda, proprio devo cecchi cose. No, Gesù proprio ci faceva apposta. Ma per dimostrare cosa? Che era più bravo? No, per dimostrare che Dio è un padre di grazia ed è un padre d'amore. Questo è quello che lo spingeva. Non a dimostrare, non semplicemente per piacere di andare contro, ma perché lui desiderava che le persone comprendessero che Dio non caccia via nessuno e che Dio non ha ceti sociali e classi sociali nella sua famiglia, ma che tutte le persone sono amate da Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Sapete, molti in un modo incosciente, in un modo quasi subdolo e subliminale, non subdolo, subliminale, credono che Dio ami più la Chiesa che il mondo. Pensateci un attimo, pensate, riflettete a quanto dei nostri comportamenti in realtà riflettono questa mentalità. Parliamo, evangelizziamo, basta, non daremo più le perle ai porci. Mettendoci noi in una posizione di superiorità e gli altri in una posizione di scarto. E in un modo o in un altro questo è quello che noi diciamo alle persone, che non soltanto noi ci sentiamo superiori, ma anche i luoghi dove noi ci riuniamo sono luoghi dove c'è la presenza di Dio, che la presenza di Dio non può essere in un pub, non può essere in un calcetto, in un ristorante, in un cinema o in un teatro, in un... no? Vieni da noi, là il Signore, se tu vieni Dio toccherà la tua vita. Comprendete? Abbiamo rinchiuso la presenza di Dio, la benedizione di Dio, prima di tutto all'interno di un popolo e secondo all'interno di un luogo, ritornando alla mentalità templare, dove Dio è rinchiuso in un luogo. Ma Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo. Amen? Dio è in ogni luogo. Quante volte noi abbiamo dichiarato che l'inferno è l'assenza di Dio? Ma non esiste un luogo dove Dio non sia presente, perché Dio è onnipresente. Riflettiamo su certe cose.
Ma e... quando su quella è scritto che l'ultima cosa è quando succederà la morte, è detto
sì, l'ultimo nemico che sarà sconfitto sarà la morte.
Esatto, ma di questa sconfitta la morte non ci sarà più, quindi
sì, nel senso che nella nuova creazione non ci sarà più la morte,
quindi non ci sarà un altro luogo dove questo concetto di morte coesisterà?
Sì, la Bibbia dice che ci saranno nuovi cieli e nuova terra, quindi sarà un nuovo luogo, assolutamente sì, nuovi luoghi, un nuovo cielo e una nuova terra dove chi vivrà, vivrà per sempre, quindi non ci sarà più la morte, non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore. Questo lo andremo a studiare. Sì, andiamo a studiare, perché chiaramente se entri in questo non riusciamo più. Però guardate qua, semplicemente per concludere, così concludiamo. Il versetto 3. Costui aveva visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio e chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Sappiamo poi come è andata a finire. Lo sappiamo come è andata a finire. Pietro sta, è pienamente cosciente di ciò che non ha. So da sto minuto non c'è niente, c'è Cristo. Ma quello che io ho, e io so cosa ho, io sono pienamente cosciente di quello che ho, e quello che io ho, io te lo do. Vorrei un attimo soffermarmi sul guarda noi. È importante che noi come Chiesa, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, che non abbiamo paura di poter dire alle persone: guarda noi. A volte il problema non è la paura, a volte è la vergogna, perché ci sono talmente tante cose vergognose che accadono a volte all'interno della famiglia di Dio, che noi non potremmo dire guarda noi, perché la gente guarda noi e dice: guarda, mi ricordo l'amore, mi scannate l'uno l'altro, bella famiglia, belli fratelli, e meno male che vi amate. Se non vi amavate, cioè lì si sta a confronto a voi, vi fa un baffo. Almeno quelli sono coerenti, loro odiano i pagani e uccidono chiunque se la prende contro Maometto. Sono pienamente coerenti, si amano tra di loro ortodossi, addirittura se c'è qualcuno musulmano che non è ortodosso con loro, lo fanno fuori. Noi predichiamo l'amore e ci uccidiamo gli uni gli altri con l'amore. Comprendete che la mancanza di coerenza è quello che in realtà ci uccide e non ci permette di essere buona testimonianza. Pietro disse: guarda noi. Io sono cosciente di chi sono, io sono cosciente di ciò che ho, sono cosciente di quello che posso fare. Oro e argento io non ne ho, però qualcosa che realmente ti serve in questo momento. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Noi dobbiamo vivere sapendo in un modo o in un altro che il mondo sta guardando la Chiesa. Che le persone guardano a noi se noi stiamo predicando il Vangelo, e che in un modo o in un altro la nostra vita deve rappresentare Cristo. Siamo perfetti? No. Pietro era perfetto? No. Ma hanno fatto la differenza? Sì. E se andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, una chiesa che aveva pieni di problemi, ma c'era una cosa che regnava ed era l'amore tra di loro. E l'amore copre moltitudini di peccati. L'amore copre moltitudine di sbagli, errori, di incomprensioni, di differenze. Comprendete qual è ciò che ci rende perfetti? Cos'è? Dice Cristo. Troppo generico. Quello che ci rende perfetti è il fatto che ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha amato. E io posso, diceva Francesco Basile alla conferenza, una espressione bellissima, dice: quando il Vangelo arriva nel cuore di un uomo ed esplode, questo porta passione per Dio e compassione per le persone. C'è poco da fare, è così, il Vangelo è semplice. Io so chi sono, sono amato e quindi posso amare. Sono stato perdonato e quindi posso perdonare. Sono stato accettato e quindi posso accettare gli altri. Sono stato accolto e quindi posso accogliere chiunque. Sono stato guarito, posso guarire. Sono stato liberato, posso liberare. Vivi per quello che sei realmente. Questo è l'unico modo come puoi onorare tuo padre. L'unico modo come puoi onorare tuo padre è vivendo sapendo il nome che porti. Sappi chi sei e vivilo nel nome di Gesù. Amen. Dai ad altri quello che lui ha dato a te, gratuitamente ricevuto, gratuitamente dai. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E anche con le malattie, e anche con le situazioni attorno a te, situazioni economiche, finanziarie.
Dio ti chiama, Dio ti chiama, Dio non ti chiama più. Dio ti chiama a regnare. Dio ti chiama a regnare.
Se non c'è più, grazie.